Ancora mi vedo lì con la mano che stringo la maniglia. Fu così che diventai all'istante il colpevole.
E nel momento in cui lui si è scusato di fronte a tutti e era emozionato, ha dimostrato che è stato un gesto di frustrazione.
Storie di palle di neve e di pugni in una puntata che si intitola Credere nel perdono.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Devo dire storie dall'altissimo profilo etico, morale, filosofico in questa settimana. Non è merito nostro, ovviamente, noi semplicemente le raccontiamo e le restituiamo. Perché vi raccontiamo, partiamo oggi da raccontarvi la storia di un ragazzino che fa una roba da ragazzino, cioè rompe un vetro di una finestra. E quello che succede forse è effettivamente spropositato, la reazione di chi, diciamo, con la finestra ce l'ha in carico, ecco, che non sono dei genitori, non sono dei parenti, perché si trova in un campo a fare una vacanza. Ebbene, poi però quella reazione verrà, come dire, sanata in parte da una richiesta di perdono da parte di questa persona. E partiamo da qui per raccontarvi poi invece una storia molto più potente, profonda e drammatica. Sono una madre di un figlio che non c'è più e un ragazzo che ha fatto in modo che quel figlio non ci fosse più, perché gli ha tirato un pugno e gli è andata molto male a entrambi. Ebbene, quella madre senza più il figlio e quel giovane uomo si incontrano e attraverso quella che viene chiamata giustizia riparativa trovano in qualche modo una via, un percorso verso il perdono e la convivenza. Insomma, si parla di perdono, lo si fa attraverso le storie e speriamo che rendano merito a questo tema così alto. La puntata si intitola Credere nel perdono. Benvenuti. Anno 1979, avevo 12 anni. Stavo frequentando il campo invernale Il Cimone, con l'opera per la gioventù di Firenze, creata oltre 20 anni prima e che proprio in quell'anno veniva intitolata al nome del compianto costituzionalista ed ex sindaco di Firenze di lungo corso, Giorgio La Pira. Il creatore di questa associazione, Giuseppe Arpioni, già presidente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, si dedicò anima e corpo all'organizzazione di campi scuola, creando così nuove occasioni di svago e di riflessione per i ragazzi. Inizialmente ne organizza uno estivo ed uno invernale che presentano lo stesso schema: casette in mezzo alla natura, composte da camerate, docce e bagni per l'accoglienza dei giovani che potevano così passare un po' di giorni in vacanza in amicizia. Per la mia famiglia, unico stipendio e 4 figli a carico, anche un valore economico aggiunto per vacanze che altrimenti non sarebbero state sostenibili. Infatti, l'associazione chiedeva poche migliaia di lire per fare lunghe vacanze al mare o in montagna. L'impronta fortemente cattolica della famiglia faceva il resto. Io, i miei fratelli e mia sorella eravamo abituati a fare le vacanze con i coetanei. La colonia statale prima ed i campi della parrocchia e dell'azione cattolica dopo ci davano la possibilità di immagazzinare del buon iodio con l'aria di mare oppure aria pura di montagna, dove poter imparare e stare sugli sci. Appena arrivati al campo, Pino, così lo chiamavamo tutti, con un lungo discorso dettava le regole del campo, l'organizzazione e il programma delle giornate.
Per noi era una persona, come dire, un inavvicinabile, non sapevamo noi ragazzi come potessi rapportare con lui, come era in quegli anni, 40 anni fa, insomma, con gli adulti, un dodicenne non aveva molto dialogo, non c'era molto dialogo.
Ricordo bene come Pino, tra le altre raccomandazioni, si soffermò con grande enfasi sui problemi che potevano essere causati dalla rottura di un vetro delle finestre. La sostituzione infatti rappresentava una difficoltà non da poco. Il primo riparatore si trovava a 50 chilometri, tutti da percorrere per strade di montagna. Ma era una vacanza e l'euforia, l'eccitazione, facevano sembrare tutto possibile nonostante le raccomandazioni. La mattina successiva, una bella ed intensa nevicata aveva ricoperto tutto il campo di una soffice coltre bianca. I ragazzi che avevano il ruolo di capo casetta riuscirono con grande difficoltà a guidarci al refettorio per la colazione, ma dopo, dopo ci fu il finimondo. Non potevamo andare sulle piste perché le strade erano impraticabili e ancora non del tutto sgombrate dalla neve, quindi per sicurezza rimanemmo in sede. Si offriva una grande opportunità per una vera e propria guerriglia. Dopo un po', fradicio da capo a piedi, mi tornarono in mente le parole della mamma: «Non prenderti un malanno!» e con alcuni compagni decisi di rientrare in casetta. Da fuori invece i temerari gridavano, invitandoci ad uscire di nuovo, e nell'euforia del momento aprii la finestra per mandare allegramente a quel paese i ragazzi rimasti sul campo di battaglia. Non cercavano altro. Avevano già preparato le munizioni e né io né loro potevamo immaginare quello che sarebbe successo. L'istinto di parare il colpo chiudendo la finestra causò l'irreparabile. Vetro rotto.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Era un disastro. Il vetro della finestra si era rotto. Ancora mi vedo con la mano che stringo la maniglia. Fu così che diventai all'istante il colpevole. Inutile dire che molti sparirono all'istante, specialmente l'infallibile Cecchino. Dopo un primo momento di sbigottimento con accanto un unico superstite che era rimasto accanto a me, convenimmo che era il caso di avvisare subito dell'accaduto. Lui, troppo terrorizzato, si rifiutò di accompagnarmi, quindi, consapevole di quello che andava fatto, mi incamminai solitario con una grande paura verso l'ufficio di Pino. Durante il tragitto non riuscivo a far smettere di tremare le gambe, ma non potevo fermarmi. Il braccio che alzai per bussare alla sua porta si rivelò pesantissimo. Con il suo permesso entrai, Pino mi ascoltò e, senza proferire una parola, per tutta e unica risposta, mi stampò in faccia un energico ceffone.
Non c'è stata una reazione, io niente, me ne sono subito andato dall'ufficio dove ero andato da lui, mi sono intristito, ecco, questo durante la giornata sono rimasto triste tutto il giorno, perché più che altro per il pensiero di aver causato un grande problema, ecco, non per, sì certo, il ceffone fa male dentro, però ecco, poi alla fine me lo sono sempre, come dire, giustificato in questo modo.
Ritenendomi congedato, mi girai e uscii dal suo ufficio e, tornando alla casetta, provavo a darmi mille spiegazioni del suo gesto e molte di queste apparivano plausibili e pensai che comunque mi ero tolto un peso. La mia giornata fu triste e pensierosa nella consapevolezza di avere causato un problema apparentemente insormontabile, accompagnato di fondo da una profonda amarezza per il comportamento dei compagni. Perso nei miei meandri, pensavo a tutta quella neve sulle strade che avrebbe reso ciclopica l'impresa della sostituzione del vetro. L'altro logorante pensiero era che per colpa mia l'intera camerata avrebbe passato la nottata con lo spiffero di aria gelida del vetro rotto. Pensavo che sarei stato ulteriormente punito e invece niente, tanto che dopo il pranzo rimasi sorpreso dal fatto che non mi fu negato nemmeno l'accesso alla sala giochi. La giornata andava avanti e le cadenze dell'organizzazione prevedevano la merenda e dopo di essa un piccolo momento di raccoglimento in mensa. Questo rendeva obbligato il passaggio davanti alla casetta e alla finestra incriminata. La guardavo di sottecchi, per paura che la vista del vetro rotto avrebbe aumentato il mio disagio, ma con mio grande stupore e altrettanto grande sollievo, il vetro era già stato sostituito. Non cancellava del tutto il dispiacere, ma indubbiamente rappresentava un buon ristoro per il mio animo agitato. La giornata volgeva al termine e in preparazione della cena ci ritirammo in casetta. Successivamente, all'orario stabilito, con aria mesta, mi recai al refettorio dove mi parve di percepire un'atmosfera stranamente silenziosa. stavo pensando che tutti, sapendo dell'accaduto, temevano una grossa reprimenda per il proseguimento della vacanza, ma così non fu. All'intonazione della preghiera prima del pasto risposi alzando gli occhi, temendo di essere al centro dell'attenzione. Anche quel momento terminò e tutti si sedettero, ma Pino rimase in piedi e con voce rotta dall'emozione disse pressappoco così: «Stamani ho avuto una reazione bruttissima e ho colpito in faccia uno di voi. Devo chiedergli perdono». Non ebbe bisogno di fare il nome perché il campo intero sapeva. Tutti guardavano me. Quella tremenda giornata aveva riservato un finale completamente inaspettato. Il giorno successivo, sul fatto furono messe in giro varie leggende. Una diceva perfino che durante quelle parole Pino avesse le lacrime agli occhi. Era una vacanza e naturalmente tutti dimenticarono presto quella faccenda, tranne me e forse tranne il buon Pino. Lei è Annie Lennox, ovviamente, che canta Walking on Broken Glass, cioè camminando sui vetri rotti, per salutare la chiacchierata che siamo pronti a fare con Fausto, che ovviamente ha a che fare con un vetro rotto, ma va molto in là. Pronto? Ciao Fausto, buongiorno.
Ciao Matteo.
La prima cosa che mi verrebbe da chiederti è se hai mai più rotto dei vetri in vita tua dopo questo episodio.
Come no? Certo che li ho rotti.
Però a differenza di quella volta non c'è stata, immagino, una punizione come quella che è arrivata da Pino.
No, perché forse era un po' più adulto e quindi era tutta responsabilità mia. Era okay. A casa mia, mi l'ho rotto e non dovevo rendere conto.
E quindi hai fatto tutto da solo, te la sei cantata, te la sei suonata. Senti,
bravo.
Con Pino, dopo quello che è accaduto e dopo le sue scuse, ne avete parlato?
No, senti, io come dicevo avevo 12 anni, quindi okay. Non... ero piccolo. Poi Pino me lo sono frequentato, diciamo, nei campi invernali ed estivi per qualche anno ancora, perché ho continuato fino a che non avevo 15 o 16 anni.
Okay.
Sai, a quel tempo noi di quell'età non avevamo molti rapporti con persone grandi. Poi lui, che era un'istituzione, era, diciamo, visto come diciamo il capo supremo, quindi era difficile,
certo,
insomma, avere dialogo, certo, con lui.
Senti, ma ne avevi parlato ad esempio con i tuoi genitori poi di questa cosa che era successa, o era rimasto
Ma sai che non ricordo, mi pare di non averne mai parlato, no, non credo proprio, no.
Senti, e che cosa ti ha, diciamo, cosa ti ha impressionato di questa storia che poi ti ha portato a scrivercela e a mandarcela?
Allora, l'impressione è stata che, diciamo, lui è una persona, un adulto che aveva questa responsabilità verso questi ragazzi e quindi, diciamo, è stato per lui un momento di frustrazione. Mm-hmm. Succedesse adesso una cosa del genere, magari 50 avvocati vanno a bussargli alla porta il giorno dopo. Però...
Cioè, sì, infatti, questo, diciamo, un disclaimer che ormai ci siamo quasi stancati di dare. Quando raccontiamo storie di quegli anni, diciamo, oggi questa cosa non solo non sarebbe possibile, ma saremmo tutti denunciati. E quindi, lo ripetiamo, vero, ovviamente. Però effettivamente in questa storia c'è un'altra cosa che mi sembra inconsueta per quegli anni, ed è che un uomo adulto chieda scusa a un bambino, poi.
Era, infatti, è stata una cosa che ancora, guarda, ancora mi vengono i brividi a ripensarci, perché lui era una persona molto, molto chiusa e riservata, però per quello che ho conosciuto io, però da una grandissima umanità e un grandissimo, diciamo, una grandissima empatia, anche se non parlava molto. E poi, come ho spiegato nella storia, diciamo, era un ambiente fortemente cattolico, quindi diciamo, non è che te lo aspetti, però insomma magari questo modo di essere umani, ecco, magari lì è più come dire, è più forte.
Questo. Senti, esistono ancora questi campi estivi, invernali?
Esistono. E mi è venuto di scrivere questa storia, di mandarla a voi, proprio perché l'anno scorso, mi pare, o due anni fa, insomma, le mie figlie hanno cominciato ad andare a questi campi, perché esiste ancora l'Opera per la Gioventù e esiste proprio il campo del Cimone. E le ho accompagnate io là sopra.
E come
dovevano
si sono trovate?
Col pullman, ma c'è benissimo.
Quindi ancora, diciamo, queste vacanze in mezzo alla natura hanno ancora un senso, forse ancora più forte oggi.
Assolutamente sì, sono bellissime. Io quando sono andato lassù ho visto, insomma, ho avuto un tuffo al cuore per tutti i ricordi che avevo nel luogo, più questa cosa che comunque, diciamo, da un punto di vista educativo mi ha segnato.
Sì, ecco, questa è l'ultima cosa che volevo chiederti, cioè ti ha reso un bambino, un ragazzino diverso?
Beh, sicuramente c'è stato uno switch in quel momento in cui, diciamo, ho fatto una crescita. Ora non so dirti come diciamo, l'entità di questa crescita, però, diciamo, è stata una responsabilità che mi sono preso, e andando verso il suo ufficio, non so come ho fatto, legato nella storia, sinceramente non lo so, con le gambe che mi tremavano, però ce l'ho fatta.
Ce l'hai fatta.
E questo penso sia stato un momento di
presa di responsabilità.
Responsabilità, certo. Bravo. Sì.
Fausto, ti ringrazio davvero tanto per la storia e la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
A presto.
Grazie a te. Ciao.
Diceva le cose che dici tu, aveva gli stessi occhi che hai tu. È Caterina Caselli che canta Perdono. Prima di lanciare Agnese Scapini, ci tengo a ripeterlo, mica che appunto poi passa un messaggio sbagliato: non si alzano le mani, non si picchiano né i bambini né gli adulti. Noi siamo assolutamente contro la violenza. Ogni storia è ambientata in un suo periodo storico e Fausto ci ha raccontato quello che è accaduto in quegli anni, che erano appunto 30 o 40 anni fa. Questo appunto, però il disclaimer è che questo non rende lecito picchiare nessuno. Ora appunto la parola, dopo il pippotto, passa ad Agnese Scappini.
Che c'è di più bello del perdono, del donare per qualcuno, di un dono per qualcuno, perché niente è più educativo, forse più istruttivo, della capacità di dimostrare la possibilità di mettersi in discussione, la possibilità di sbagliare. E può sbagliare un bambino, ma può sbagliare un adulto. E il mettersi in discussione non va a intaccare l'autorevolezza e l'autorità dell'adulto, che nel chiedere perdono a volte addirittura aumenta, acquisisce rispetto.
Matteo Caccia racconta.
Il perdono. Si può chiedere perdono per avere tirato uno schiaffo in un momento di rabbia a un bambino colpevole di aver rotto una finestra? Che è brutto, ma si può sperare di essere perdonati. Ecco, immaginate però un caso limite. Immaginate un ragazzo che tira un pugno a un altro ragazzo e con quel singolo pugno lo uccide. La storia che vi stiamo per raccontare è una storia molto forte. L'abbiamo trovata sul Guardian, si intitola L'assassino di mio figlio e io. Lutto, dolore e potere del perdono dopo una morte con un solo pugno. Nella prima parte parlerà il ragazzo colpevole di omicidio, che si chiama Jacob Dunn, e nella seconda invece parlerà la madre della vittima, che si chiama Joan Hodgkinson. State con noi. Sono uscito di prigione la notte di Capodanno del 2012. Avevo 20 anni. Non avevo un indirizzo fisso o un lavoro. Avevo solo un omicidio colposo sulla mia fedina penale. Era successo nel luglio del 2011, quando avevo 19 anni. Era sabato sera e mi trovavo nel centro di Nottingham, dopo una giornata di droga, alcol per festeggiare il compleanno di un amico. E verso l'una di notte ho ricevuto una telefonata da un altro amico. Stava scoppiando una rissa a poche strade di distanza. Sono arrivato e ho tirato un solo pugno.
I was on a night out with my friends celebrating a birthday and I received a call saying that there was an altercation somewhere, and me being me back then, I went to the scene and didn't understand what the circumstances were or what the altercation was about, and threw a punch.
La persona colpita è caduta a terra mentre io scappavo. Un mese dopo la polizia si è presentata a casa di mia madre. Sono stato arrestato con l'accusa di omicidio. L'uomo che avevo colpito era morto 9 giorni dopo. 14 mesi dopo io ero fuori. Il mio agente di sorveglianza chiese se avessi sentito parlare di giustizia riparativa. I genitori della mia vittima volevano farmi delle domande attraverso un intermediario. Volevano sapere perché avessi tirato il pugno. Non c'è mai una scusa per dare un pugno a qualcuno, ma io non ne avevo nemmeno una scarsa da dare. È questo il problema della giustizia riparativa. Si può procedere solo dopo aver preso coscienza delle proprie azioni. Sono rimasto sorpreso quando hanno iniziato a fare domande su di me, sul mio passato. Volevano sapere della mia infanzia, della mia famiglia. Cresciuto a Nottingham da una madre single con problemi di alcolismo. Da adolescente i primi guai. Prima le risse, poi lo spaccio di droga. Poi mi chiesero cosa volessi fare della mia vita, dopo quello che avevo fatto. Se volevo uscire dalla traiettoria che la mia vita stava prendendo, dovevo mostrare interesse per me stesso, proprio come questi estranei si stavano interessando a me. Per Joan, la madre, era importante che io imparassi da ciò che loro e noi avevamo passato e che non commettessi più gli stessi errori. Io scrissi loro una lettera. «Sono sempre riluttante a chiedervi scusa», scrissi, «perché dovreste credermi? Ma ve lo dimostrerò attraverso le mie azioni». Mi impegnai lì per lì a cambiare. Non sapevo cosa avrei fatto, ma sapevo che avrei fatto qualcosa. E l'ho fatto. Ho parlato con il mio agente di sorveglianza e ho elaborato un piano per tornare a studiare. Mi sono iscritto all'università per studiare criminologia. Fu allora che Joan propose di incontrarci di persona. Ed eccomi qui, a prepararmi ad affrontare di nuovo il mio crimine. Entrare in quella stanza richiedeva coraggio. Sarebbe stato molto più facile girarsi e andarsene. Poi abbiamo iniziato a parlare. Non ricordo cosa dissi. Ricordo solo il volto di Joan mentre mi diceva quanto le mancasse James. Alla fine dell'incontro abbiamo concordato un contratto per le fasi successive. Volevano fare una campagna di sensibilizzazione e di educazione sulla morte con un solo pugno. Ho detto di sì. Era il 2015. Negli ultimi 10 anni abbiamo lavorato insieme su questo e su molto altro. Mi dà uno scopo, anche se è molto complicato. Sono stato definito dalla cosa peggiore che ho fatto, dalla scelta peggiore che ho fatto. Ora questo è ciò per cui sono conosciuto meglio e lo sarà sempre. Ho scritto un libro, ho avviato un podcast chiamato Right from Wrong e ora c'è anche uno spettacolo teatrale. Devo convivere ogni giorno con questo senso di colpa e non posso nascondermi. Spesso penso a cosa sarebbe potuto accadere se non avessi mai incontrato Joan. Al mio ottimista interiore piace pensare che avrei potuto risolvermi da solo, ma non è detto. La vita era più semplice prima di conoscere John e prima di sapere chi fosse James. Era più facile nascondersi dietro l'ignoto. Ora invece conosco il loro dolore. Non potrò mai evitarlo. La sfida consiste nel trasformarlo in qualcosa di significativo. Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. I'll know them again, we will never, never, never trust. Them not know what them do. Big out to yai while I'm sticking like glue. Blinking green while I'm plotting for you. True. Forgive them, Father, for they know not what. They say all the right things to gain their position. Jacob ha scontato solo 14 mesi di carcere per aver ucciso mio figlio James. Aveva 28 anni quando ci è stato portato via. La nostra famiglia ha cercato di appellarsi alla sentenza di Jacob. Abbiamo perso. Io avevo bisogno di sapere cos'era successo, se c'era un motivo per cui avevo colpito James. E avevo bisogno di sapere se Jacob lo avrebbe fatto di nuovo, se un'altra famiglia avrebbe dovuto subire il dolore devastante che avevamo sofferto noi. L'unico modo per ottenere delle risposte, mi dissero, era la giustizia riparativa. All'inizio credo gli operatori del caso ci stavano osservando. Volevano essere sicuri che non stessimo semplicemente cercando un'opportunità per vendicarci della persona che ci aveva fatto tanto male. Non avevo intenzione di incontrarlo. All'inizio avremmo comunicato attraverso un facilitatore che fungeva da intermediario. Ci è stato detto, quando ha affermato che non c'era alcun motivo per cui quel pugno fatale fosse stato sferrato, che sembrava sconvolto. Cominciai a pensare che forse c'era del buono in lui. Mi diede la speranza che un'altra tragedia potesse essere evitata. 3 anni dopo la prima volta che ci siamo sentiti, nel 2015, abbiamo organizzato un incontro di persona. Prima di ascoltarlo, però, avevo bisogno che Jacob mi ascoltasse. Avevo bisogno che imparasse a conoscere James, il ragazzo che era, il ragazzo che abbiamo perso. Il mio messaggio è questo: se hai fatto qualcosa di sbagliato, c'è sempre un modo per cambiare rotta. Certo, la giustizia riparativa non è per tutti. E se Jacob fosse stata una persona diversa, avrei potuto continuare a sentirmi arrabbiata e depressa per il resto della mia vita. Ma il mio consiglio è sempre lo stesso: fate quello che vi sembra giusto. Sì, ma se potete, provate questo processo. La gente scrive che sono pazza, che dovrei ucciderlo o che tento di sostituire mio figlio con il suo assassino. Non capiscono. Se non avessimo mai iniziato questo percorso, avrei passato il resto della mia vita depressa e soprattutto avrei pensato di non avere ottenuto nessuna giustizia per James. Mio figlio aveva un forte senso del bene e del male. Era empatico, generoso. Avrebbe voluto che traessimo qualcosa di buono dalla tragedia, cosa che abbiamo fatto. Non ho dubbi che la giustizia riparativa abbia fatto più bene della prigione per Jacob. Tutto ciò che ha fatto da allora ha un valore di gran lunga superiore per lui stesso, per noi e per la società, rispetto al fatto che sia stato rinchiuso in una cella. Tuttavia non potrò mai perdonarlo per aver ucciso mio figlio. L'ha fatto e non può cambiarlo, e nemmeno io posso farlo, qualunque cosa accada. Sarà sempre il ragazzo che ci ha fatto questo. Ma lo perdono per aver tirato il pugno, per quello che intendeva fare. Ora so, nel mio cuore, che non voleva che accadesse quello che è accaduto. Non volevo uccidere James, e saperlo aiuta. Offre a entrambi una via di uscita. And I didn't make it a thing. Your mama didn't know that I was there. Si intitola Ti perdono, Forgive You, questo brano di Leon Bridges. È la storia che abbiamo raccontato, è tratta dal Guardian, e le voci che avete sentito all'interno dei due racconti, il primo era il racconto di Jacob e il secondo invece era il racconto di John, cioè la madre del ragazzo ucciso, sono proprio le voci di Jacob e di John, prese da due interviste televisive in cui hanno raccontato tutto questo percorso che hanno fatto e che stanno facendo. È una storia tosta, una storia difficile, forse per molte persone è difficile da capire, ed è difficile mettersi nei panni. Fortunatamente è difficile mettersi nei panni di una situazione del genere, perché una situazione del genere non capita fortunatamente di frequente, però c'è qualcosa qui dentro che è veramente molto molto importante indagare. Grazie ancora, Strade in diretta, e poi torniamo a raccontare il nostro podcast, cioè la nostra storia seriale tratto dal podcast Caffaro.
Matteo Caccia racconta.
Riprendiamo l'ascolto della nostra storia seriale, che è tratta dal podcast Caffaro di Irpi Media in collaborazione con Il Giornale di Brescia, raccontata da Laura Fasani e Nuri Fatolazadeh. Tutto risulta avvelenato, questo è il verdetto delle analisi effettuate sul latte delle mucche, sulla carne del bestiame e perfino sul sangue di Pierino e dei suoi figli. Tutto risulta avvelenato. Pierino, l'agricoltore che abbiamo ascoltato ieri, nel 2023 stava combattendo il suo quinto tumore. I danni causati dallo sversamento di PCB da parte della Caffaro, una volta compresa l'entità del problema, sono stati facili da rilevare. Tuttavia, fino a quel momento la gravità della situazione non era chiara. Per alcuni i dubbi sollevati nel 2001 non sono stati ancora risolti. Cerchiamo di capirne di più insieme a Celestino Panizza.
Sappiamo che i PCB provocano danni sulla salute umana. Ma dimostrare un nesso causa-effetto tra l'inquinamento provocato da Caffaro chimica e l'incidenza di tumori tra i residenti nelle zone inquinate non è così immediato. Ce lo spiega Celestino Panizza, medico del lavoro e membro dell'ISDE, l'Associazione Medici per l'Ambiente, che fin da subito ha denunciato i rischi per la salute delle sostanze inquinanti disperse dalla Caffaro chimica.
Gli studi anche fatti a Brescia hanno dimostrato che ci sono stati alcuni eccessi di tumore, che ci sono stati alcuni eccessi di malattie neurodegenerative, che ci sono stati alcune correlazioni tra PCB e tumori al fegato. Oltre a questo è che sono dei forti interferenti endocrini, quindi interferiscono con il sistema endocrino a bassissime dosi, e l'azione di interferenza endocrina ha effetti su molti aspetti dello sviluppo delle malattie, che vanno dallo sviluppo cerebrale nei bambini interessati in utero a queste sostanze, che vanno allo sviluppo e crescita tumorale. Infatti la IARP dice che sono tutti interferenti endocrini al di là dei congeneri, e questo ne determina il potenziale cancerogeno, non solo quelli dei i cosiddetti dioxin-like, diossina simili, ma anche tutta la categoria, tutta l'insieme dei congeneri di queste sostanze. La reazione è stata quella di negare, minimizzare, sicuramente un rischio ancora esiste e va controllato.
Panizza non si sofferma solo sui PCB, nomina anche un'altra sostanza altamente pericolosa, il mercurio. E questo perché un'altra caratteristica del sito Caffaro di Brescia è aver concentrato in uno stesso luogo un cocktail velenoso di inquinanti. I PCB e le diossine sono quelli presenti in maggior quantità, ma non mancano mercurio e altri metalli pesanti. Affermare quindi che Caffaro chimica sia direttamente responsabile dei danni alla salute dei cittadini che abitano attorno alla fabbrica non è possibile, ma il dubbio c'era. L'allora ASL ha attivato degli studi. Lo stesso hanno fatto i medici indipendenti e gli istituti di ricerca. Ma gli elementi e i fondi oggi a disposizione non sono ancora sufficienti per dimostrare una correlazione diretta. Per questo motivo, i dubbi del 2001, per molti, restano i dubbi di oggi.
Io sono già 4-5 volte che faccio le cure per i tumori. E mi è venuto la tiroide, adesso ce l'ho al polmone, prima ce l'avevo alla prostata. Anche i nipoti si sono contaminati. Quello che è nato, che ha 18 anni fa, non aveva mai mangiato niente qua. Ce l'aveva anche lui, questo PCB. Adesso col crescita gli è calato. Ma allora ce l'aveva, perché aveva mangiato il latte della sua mamma e è rimasto contaminato anche lui.
E la vecchia Caffaro in tutto questo come ha reagito? Sapeva quale danno stava causando alla città e ai bresciani, oppure è stata travolta dal caso insieme a loro? In realtà, i vertici dell'azienda chimica gli effetti dei PCB li conoscevano già dagli anni 70. Sentite cosa racconta Marino Ruzzanenti.
Nel 76 Monsanto decide di smettere la produzione di PCB. Se smette Monsanto, io facevo un sacco di soldi con i PCB. Già nel 70 aveva mandato anche a Brescia una lettera dicendo: attenzione, non vanno più usati per usi dispersivi in ambiente, perché sono altamente tossici per l'ambiente ma anche per la salute umana.
Il giornalista Andrea Tornago, che ha pubblicato diverse inchieste sulla Caffaro, ha approfondito proprio la genesi di questo documento e conferma quello che da anni sostiene Marino.
Affrontando il caso Caffaro mi sono reso conto che questa storia veniva raccontata per lo più all'impersonale, e usando espressioni come la fabbrica sapeva che questi composti erano inquinanti, la fabbrica ha inquinato, e questo perché era passato troppo tempo tra gli avvenimenti e il loro racconto pubblico. Si erano persi quindi dei dettagli fondamentali per la comprensione di quello che era accaduto. Per cui è molto importante è stata la pubblicazione nel 2017 dei Poison Papers. È una raccolta di documenti che sono stati ottenuti da cittadini americani che hanno intentato cause, fatto richieste di accesso agli atti alla Monsanto, e hanno quindi raccolto negli anni una vasta documentazione relativa alla casa madre americana detentrice del brevetto dei policlorobifenili, dei PCB, che venivano prodotti poi anche in alcune fabbriche, poche, destinatarie di questa concessione di fatto, anche in Europa. Tra queste c'era la Caffaro. E poi c'è una nota importante della Monsanto che riferisce di uno scambio di informazioni con Bayer, Prodelec e Caffaro. Quindi vuol dire che gli americani condividono le informazioni che hanno scientifiche sulla pericolosità dei PCB con i partner europei. A maggio poi questi incontri avvengono intorno a febbraio, alcuni mesi dopo a Bruxelles avvengono altre riunioni. La Monsanto vuole eliminare dal proprio ciclo produttivo i PCB perché teme di essere travolta dalle cause e dalle proteste della popolazione. Quando viene reso noto questa cosa all'interno di questo incontro, la Monsanto annota anche che invece i francesi della Prodelec e gli italiani della Caffaro non sono d'accordo. Infatti, come poi sappiamo, la produzione di fenclor alla Caffaro va avanti ancora per moltissimi anni, cioè fino agli inizi del 1980. Un vero scandalo che dovrebbe avere anche gli responsabili con nomi e cognomi, ma purtroppo, essendo passato troppo tempo, non essendoci una verità giudiziaria, ma neanche delle inchieste giornalistiche, quantomeno, che nell'immediatezza dei fatti hanno cercato di ricostruire quello che stava accadendo, mancherà sempre un pezzo importante di verità.
To pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way.
Lei è Alison Krauss, che canta Down to the River to Pray, cioè lungo il fiume a pregare, ed è tratto dal film Fratello dove sei, è un film del 2000 dei fratelli Coen. Io ringrazio moltissimo Laura Fasani, Nuri Fatolazadeh, che ci permettono di raccontare questo loro podcast. Ringrazio tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Pernocchi. Ringrazio voi, continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!